In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Ed eccoci qua, continuano le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout, sono le 11:09 e comincia qua Stacca Stacca, la vostra trasmissione settimanale di approfondimento e critica alle tecnologie. Quest'oggi riprendiamo uno degli approfondimenti che vi avevamo anticipato qualche settimana fa e lo facciamo con un'intervista a un giornalista che si è occupato della cosa con alcune inchieste e si tratta della questione dei dossieraggi che è uscita un paio di settimane fa e della società Equalize di Milano. Mentre noi cerchiamo di acchittare questa diretta, vi faccio ascoltare un brano per tutti quegli investitori di criptovalute che sono contentissime della vittoria di Trump. E allora ci sentiamo fra qualche minuto qua sulle libere frequenze di Blackout.
Chance back 2010, just a dot-com kid from the Jersey Shore. Never got invited out to parties that much. Pretty soon he'd bribe his way through the door as he watched the night. Fun these days. He bought everything that money could buy. A digital fortune with no decimal points. Now the party's over and we're out of time. They say everything that goes on will
to Dovremmo essere in diretta con Raffaele Angius. Pronto, ci senti?
Vi sento.
Ok. Voi
mi sentite?
Ciao e benvenuto su Radio Blackout.
Ciao a tutti.
Allora, come anticipato in precedenza, noi volevamo, abbiamo cercato di sentirti per parlare un po' di tutta la questione dossieraggi e, diciamo, perdita di dati da parte della pubblica amministrazione, che in diverse inchieste si è andata a progredire su diversi filoni negli ultimi mesi. Una delle prime storie che è apparsa sui giornali è stata quella di Carmelo Miano, che è stato dipinto come questo abilissimo hacker in grado di piegare sia le grandi compagnie nazionali come TIM, sia le forze armate e gli interi ministeri. Questo poi ovviamente tutto condito da quel fascino del piccolo talento incompreso, oscuro e solitario, che dalla sua cameretta fa cose magiche. Ecco, secondo te qual è può essere, diciamo, un ritratto un po' più realistico di questa persona e delle sue motivazioni?
Ma diciamo che già soltanto studiando le carte e l'attività in particolare di Miano, che con IRP Media poi siamo riusciti a fare anche da una quantità di documenti tecnici che ci hanno aiutato a ricostruire le attività di Miano, devo dirvi che, e lo dico, parto da subito in modo polemico, fa molto comodo dire che Miano fosse un genio dell'informatica e un hacker, mentre sarebbe più corretto dire che, per quanto lui indubbiamente fosse sia un tecnico evidentemente esperto, dall'altra ha trovato un sistema informatico costruito e gestito su dei presupposti a mio avviso errati. Una volta iniziato a togliere la pellicina iniziale, credo che sia stato sempre più facile acquisire un controllo massivo dell'infrastruttura del Ministero della Giustizia. La ragione dell'aggressività con cui Miano si incattivisce nel cercare di accedere ai sistemi del Ministero della Giustizia, lo ricordo, lui entra nelle caselle di posta elettronica dei PM, entra dentro i sistemi di archiviazione del Ministero stesso, che dal punto di vista tecnico ha una sede centrale a Napoli che poi si dirama per il resto d'Italia. Ecco, in origine Miano fa ciò perché era terribilmente motivato dall'esigenza di scoprire quali fossero le indagini nei suoi confronti da parte di alcune procure. Questo perché Miano era stato coinvolto in un'indagine che nasceva peraltro da delle segnalazioni dell'FBI che arrivano alla Procura di Brescia sul sistema dei black market, che sono accessibili soltanto tramite rete Tor, sui quali è possibile comprare e vendere beni e servizi altrimenti illegali, che possono essere droghe, armi, vulnerabilità, malware, eccetera. Miano è ritenuto dalle indagini collegato ad uno di questi black market, con lui viene ritenuto complice tale Impellizzeri, che è un poliziotto amico della famiglia di Miano, amico in primis dei genitori di Miano, e loro subiscono una perquisizione, entrambi. Nel momento in cui subiscono una perquisizione, per Miano diventa automatico cercare di entrare nei servizi del Ministero della Giustizia e cerca un po' in tutti i modi di accedervi. All'inizio compie gli attacchi di phishing e in questo ti rispondo in modo più puntuale. Lui era un informatico, è un informatico, un hacker abilissimo, questo ovviamente è difficile da dirsi. Certamente fa parte di un mondo che è quello della compravendita di malware, di tecniche e di hacking e anche di gruppi di password, che è quello tipico che si può trovare dentro il black market, quindi è possibile che lui avesse accesso comunque ad alcune merci che venivano vendute, che sono quelle che poi si usano di solito per compiere gli attacchi, e quindi è probabile che lui abbia fatto un po' tesoro di tanti strumenti diversi per attaccare sia le due imbarcazioni della Guardia di Finanza che ti permettono di avere accesso all'intranet della Guardia di Finanza, però lì mancavano le password, quindi di nuovo quello che dicevo prima, Miano si trova davanti, lui ha una grande forza di volontà e si trova davanti a un sistema particolarmente fragile, Dopodiché riesce ad acquisire il possesso di password di amministratori di sistema, di team specifici che forniscono servizi di PEC alle procure, dopodiché riesce a entrare nel sistema del Ministero della Giustizia. E una volta che è dentro fa un po' il nido. Peraltro noi abbiamo scritto una cosa che secondo noi è fondamentale, che altrimenti credo non sarebbe emersa, ovvero che il Ministero della Giustizia scopre un attacco informatico in corso a gennaio del 2022, e loro risolvono la cosa internamente con l'intervento dei tecnici, cambiano le password, fanno un'attività di bonifica che reputano sufficiente e lasciano andare la cosa. È per quello che poi Miano compie degli altri attacchi e viene aperta un'indagine quasi un anno e mezzo dopo. Quindi ecco, magari, per rispondere in breve, magari lui è molto bravo, questo è difficile da dirsi perché è difficile capire come arrivi a determinate conoscenze, se abbia avuto dei complici, tutto sarà da vedere durante il processo, però dall'altra aveva davanti un sistema che era inequivocabilmente fragile, esposto al miglior attaccante.
Grazie, chiarissimo. Sicuramente è una vicenda molto interessante che sarebbe bello approfondire e per la quale rimando i nostri ascoltatori e ascoltatrici all'articolo che hai scritto su IRPI Media. Noi, visto il poco tempo a disposizione, ci piacerebbe passare invece all'altra vicenda che per alcuni aspetti è simile, soprattutto per la confusione e inesattezza con cui è stata trattata spesso sui media mainstream, ovvero quella di Equalize, società di consulenza italiana che vendeva dossier, vendeva informazioni riservate di diversi possibili obiettivi. Allora, su questo, anche in prima battuta partirei col capire anche qua che tipo di fonti questa società potesse sfruttare, nel senso che anche qua si è parlato ovviamente di grandi hacker ed effettivamente si ritrovano degli episodi in cui sono stati inoculati dei Trojan, quindi effettivamente delle intrusioni di tipo informatico, ma poi si parla di accessi illeciti a banche dati di diverso tipo e si parla anche di acquisizione di tabulati telefonici e addirittura accesso ad acquisizioni forensi, ovvero di quei dischi che dovrebbero essere sigillati perché oggetto di indagine. Insomma, tu riesci a darci una panoramica di quelle che fossero le tecniche e le fonti utilizzate da questa società per poter avere accesso a dati riservati?
Sì, allora, anche stavolta, se me lo consentite, voglio sempre rispondere in modo un po' polemico, perché la questione di Equalize dimostra che in Italia la capacità di attenzione, in particolare dei media, però in generale, è tale che si tende a prendere una fascina di storie e a trattarla un po' nello stesso modo, ed è la ragione per la quale si è fatta un sacco di confusione nella vicenda Equalize, sulla scorta probabilmente della chiave di lettura di quello che era successo meno di un mese prima, ovvero la vicenda del Ministero della Giustizia. Si mettono al centro della storia gli hacker, e questo secondo me è stato non soltanto sbagliato ma anche un grande disservizio, perché è vero, come dici tu, che sono stati utilizzati degli strumenti informatici offensivi, però quella non è una prerogativa propria degli hacker, è più una prerogativa delle procure ed è una prerogativa delle forze dell'ordine, che utilizzano strumenti appunto di i cosiddetti spyware, che permettono di acquisire informazioni da un dispositivo, normalmente nell'ambito di indagini giudiziarie. Equalize è accusata di aver utilizzato questi strumenti in modo illecito, tra le varie cose delle quali è accusata, ma devo dire, probabilmente dal mio punto di vista, non dico che non è grave, ma ci sono delle cose che a mio avviso sono un po' più gravi che emergono da questa vicenda, in particolare il fatto che Equalize è una impresa, un'organizzazione accusata dalla procura che ha compiuto le indagini, bisogna sempre dare il beneficio del dubbio, anche se quelle carte sono abbastanza chiare in alcuni punti, in particolare di fare delle attività di dossieraggio che esondano dai limiti del dossieraggio legittimo. Esiste un dossieraggio legittimo, tra virgolette, in Italia, e sono le attività di due diligence che fanno alcune compagnie e società che offrono servizi di valutazione. Io, che magari sono un imprenditore, devo entrare in affari con qualcuno, mi rivolgo a un'azienda che fa due diligence e chiedo di fare un check su questo qualcuno. Può essere anche un'impresa che deve dare un incarico a un fornitore e vuole essere sicura che sia un fornitore che non ha precedenti. Ecco, chi fa l'attività di due diligence normalmente si deve basare su attività di open source intelligence, quindi utilizzando registri imprese, articoli di giornale, fonti di informazioni legittimamente accessibili. Equalize è accusata di esondare da questo perimetro della legittimità utilizzando una serie di strumenti. Uno, cioè, certamente le attività di spionaggio tramite gli spyware, ma in particolare l'acquisizione di documenti e informazioni da parte di database che dovrebbero essere accessibili esclusivamente alle forze dell'ordine. Ed è qui che arriviamo al nocciolo, secondo me, del problema, ovvero Equalize poteva o meno disporre di tecnologie e di personale competente nell'utilizzo di tecnologie offensive, quindi li chiamiamo hacker, sì, ma il punto era l'appoggio che viene individuato nella rete di Equalize in ex agenti delle forze dell'ordine che garantivano un accesso a quei sistemi nonostante loro non facessero più parte delle forze dell'ordine. Vuoi perché avevano le possibilità di accedere, vuoi perché quando esci dalle forze dell'ordine comunque mantieni una serie di contatti, vuoi perché, e questo secondo me è il nocciolo vero del problema, perché quando esci dalle forze dell'ordine non esci mai del tutto dalle forze dell'ordine. Con un piede rimani sempre dentro quel mondo, e questo è, secondo me, utilizzare questa chiave di lettura ci aiuta a inserire Equalize nel giusto contesto di un paese, l'Italia, dove è comunissimo che persone che provengono dal mondo delle forze armate o delle forze dell'ordine si mettano in privato, non solo sulla scorta dell'esperienza che hanno acquisito nell'ambito operativo, ma soprattutto sulla legacy di conoscenze, di reti e di accessi che portano la loro attività professionale. È una roba che non dovrebbe stupire più di tanto, secondo me. Io non so, certamente voi vi ricordate, forse gli ascoltatori a casa no, la vicenda di Exodus, il malware che veniva inoculato in modo totalmente casuale, lasciato sul Google Play, e la gente si infettava da sola convinta di aver scaricato un'app legittima, ora non ricordo anche.
Sì, per controllare il traffico telefonico.
Esatto. Quello lì era uno spyware che la gente si autoinoculava. Quella vicenda, che io ora sto risalendo nel tempo, ne ho peraltro un ricordo affettuoso, perché mi scrisse prima il collega Riccardo Culuccini, che oggi è collega di Irpimedia, e all'epoca mi scrisse per Motherboard dando la notizia. Poi seguimmo noi, io e Ceciliani di su Wired, nel 2019 scrivemmo che dietro quell'azienda c'era un agente delle forze dell'ordine e niente poco di meno che un magistrato, perché ovviamente nessuno meglio di un agente delle forze o di un giudice sanno come mettere sul mercato strumenti spyware. Allo stesso modo la vicenda di cui parlavamo poco fa, che appunto è assurda agli onori delle cronache in quest'ultima settimana, si riconduce a quell'aderenza, a quella promiscuità tra il mondo delle forze dell'ordine, delle forze armate, dei servizi segreti con aziende private che guadagnano infine una barca di quattrini fingendo di fare una due diligence legittima. Questa è l'accusa della procura, ma in realtà facendo una due diligence molto più approfondita, avendo accesso a informazioni giudiziarie. Leggendo le carte, quello che emerge è che secondo la polizia giudiziaria il complesso di attività che venivano svolte da Equalize comprendeva il fatto che loro inserissero in un report apparentemente di informazioni legittime, mischiassero nel testo delle informazioni che loro non avrebbero dovuto avere, in modo che non si notasse troppo che dentro un report che a una prima lettura inesperta poteva sembrare perfettamente legittimo, in realtà fossero contenuti documenti e informazioni che derivavano da archivi privati delle forze dell'ordine. Però qui il problema non è come in Miano che lui compie un accesso abusivo, peraltro da lui ammesso durante gli interrogatori. Qui il problema è che nessuno sta a controllare chi con delle credenziali legittime accede a dei database che dovrebbero essere dotati della maggiore tutela possibile.
Sì, forse anche leggendo, poi ancora ovviamente tutto da verificare, anche quanto queste cose siano ipotesi da complottismo, però forse anche qua si va addirittura oltre, nel senso che non è solo qualcuno che approfitta dei propri accessi per farne il proprio guadagno e la propria impresa privata, ma magari potrebbe essere addirittura qualcuno che crea un'impresa privata per in qualche maniera dissociare le proprie attività che non sarebbero istituzionalmente, legalmente troppo accettabili. Questo
sì, diciamo quasi uno spin-off di una normale agenzia di spionaggio che all'interno magari poteva essere anche embedded nello Stato, ma che poi successivamente diventa una compagnia privata. Una delle cose che sinceramente mi fa più specie, e non so di questo cosa ne pensi te, è che ci sia il dubbio che non ci fossero soltanto gli agenti collusi che prendevano informazioni da queste banche dati, ma addirittura che uno dei sistemi di ACN che poi andremo a introdurre è stato sviluppato con la collaborazione di questa dell'Università di Essex, e che l'agenzia Equalizer era riuscita addirittura a comprarsi dai due sviluppatori la possibilità di avere un accesso remoto agli strumenti che venivano poi dati alle forze dell'ordine per gestire le proprie basi dati.
Allora, su questo io mi corre l'obbligo di fare un attimo un passo indietro e di spezzare una lancia in favore, se lo vogliamo, di ACN. Diciamo che i punti in cui ACN viene coinvolta nell'indagine sono tutti quanti punti che vengono di cui c'è riferimento.
Scusa se ti interrompo, giusto per chiarezza, ACN sarebbe l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, giusto?
Giustissimo, avrei dovuto dirlo io, hai ragione, scusami. Dicevo, allora, l'informativa della Guardia di Finanza che indaga su questo caso è un documento molto lungo che contiene una quantità di informazioni enorme. Ora non vado a memoria perché non ce l'ho sotto gli occhi, sono più di 1200 pagine, se ricordo bene. Dentro l'informativa ci sono una serie di intercettazioni dove si fa riferimento anche ad ACN. La richiesta, scusatemi, sento un po' nel tecnico, però questo è un errore che secondo me alcuni colleghi hanno fatto. La richiesta del PM è molto più breve ed è molto più aderente a quelle che sembrano delle ipotesi verificabili, quando il PM chiede appunto al giudice l'applicazione di misure cautelari. Il giudice è ancora più stretto rispetto alle richieste del PM nel disporre misure cautelari. Il ruolo di ACN, le misure cautelari, sparisce rispetto all'informativa, ma perché non si capisce quale sia il senso logico di quello che dicono loro quando parlano di una promiscuità, è la seconda volta che uso questa parola oggi e forse in tutto il mese, tra i sistemi di ACN e l'OSD, che è il sistema delle indagini del Ministero dell'Interno, perché a tutti gli effetti non si capisce che cosa loro intendano. E devo dirvi, la mia impressione personale è che loro sparino un po' alto per accreditarsi delle conoscenze, delle vicinanze, delle fonti e delle entrature che in realtà non avevano. Per dirla in parole semplici, io sono molto dubbioso rispetto a quello che dicono sull'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, perché peraltro io ho parlato con delle mie fonti che mi assicurano che non c'è nessun modo tramite le infrastrutture di ACN di accedere ai sistemi del Ministero dell'Interno, e per logica viceversa è altrettanto vero. C'è da dire che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale avrebbe in primis il ruolo di impostare il tappeto tecnico su cui si basano le contromisure per questo tipo di intromissioni, quindi smetto di spezzare lancio in favore di ACN, ma anzi credo ci sia una grave mancanza da parte dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per quanto riguarda la prevenzione rispetto agli accessi abusivi a questi sistemi, se non altro perché ACN di fatto, dal punto di vista normativo, fa riferimento a aziende, imprese e realtà che stanno dentro il perimetro di cybersicurezza nazionale, una lista di entità che non è pubblica, che prevede un centinaio di entità, a quanto sappiamo da voci, diciamo, di corridoio. Tra queste c'è sicuramente il Ministero dell'Interno e i sistemi che afferiscono al Ministero dell'Interno. Quindi, se è stato possibile acquisire addirittura 800.000 record di informazione al Ministero dell'Interno prima che qualcuno si accorgesse che c'era, che stava avvenendo uno stillicidio, no? Venivano esportate informazioni da questo sistema, certamente una parte di responsabilità per omesso controllo ce l'ha anche ACM. Però su questo vorrei anche aggiungere un altro punto, col quale mi sono trovato in polemica peraltro recentemente con alcune persone proprio dell'agenzia. Loro sono stati accusati e tirati in ballo sulla questione di Equalize, secondo me un po' a sproposito, perché i giornalisti talvolta non hanno letto bene le carte, non hanno saputo distinguere le intercettazioni poi dai fatti provati. Però dall'altra è stato dato un enorme lasciapassare ad ACN rispetto alla vicenda del Ministero della Giustizia, perché ripeto, nel momento in cui c'è un hacker dentro i sistemi, a gennaio del 2022 vengono cambiate le password e fino a maggio del 2023 non viene aperta un'indagine da parte della Procura. E io mi chiedo, ma ACN dal 2022 fino a quando Carmelo Miano viene arrestato, dove era? Cosa stava facendo? Quindi ecco, il ruolo di ACN è più una questione di monitoraggio e di prevenzione, non è che intervenga direttamente, anche se in alcuni casi effettivamente interviene direttamente, o almeno così loro sostengono. Poi sono molto fumosi anche sul tipo di interventi che sostengono di fare, dicono di aver rimesso in piedi un sacco di ospedali, non ci sono documenti poi che chiaramente definiscano qual è il tipo di attività operativa che fanno. Però ecco, farei un passo indietro rispetto a quello che viene letto nell'informativa rispetto al coinvolgimento di ACM.
Ah, ok, perfetto. E ti volevo chiedere, sempre riguardo la vicenda Equalize, ci sono altre informazioni che secondo te hanno un interesse a livello giornalistico, che magari invece sono state più oscurate nel trattamento da parte dei media mainstream?
Cioè proprio dei contenuti delle intercettazioni o delle persone che sono coinvolte, delle aziende coinvolte e così via?
Allora, secondo me i media mainstream, allora, di base hanno, adesso trattiamo un po' l'elefante nella stanza, avviene una vicenda di questo tipo, entro mezza giornata i colleghi ed io riceviamo una serie di carte di informazioni che vengono fatte uscire. Io non so da dove provengano, ma vi posso dire molto candidamente che ovviamente ho ricevuto prima l'ordinanza di custodia cautelare, poi ho ricevuto la richiesta delle misure cautelari e poi ho ricevuto anche l'informativa, io come tutti i colleghi in Italia. Ed è stato un po' un alimentarsi di un fuoco che poi ha puntato molto l'attenzione sull'informativa senza andare a fare un po' la tara tra i vari documenti. Perché le persone sottoposte a misure cautelari per la vicenda Equalize sono sottoposte alle misure cautelari in virtù di ciò che c'è scritto nel decreto che applica le misure cautelari, non l'informativa. Detto questo, nell'informativa vengono fatti un sacco di nomi. Io devo dirvi in totalissima franchezza, ci sono dei nomi che non mi aspettavo di trovare, di persone che sapevo che non potevano essere coinvolte, e mi sono reso conto che, e ve la dico sempre nel modo più limpido possibile, le persone che venivano intercettate in molti casi mi hanno dato l'impressione di essere dei pallonari che si vantavano di avere determinati contatti che non avevano, e sono contatti che poi sono finiti tutti sulla stampa mainstream.
Assolutamente.
Certo, questo ha permesso,
penso questi famosi agenti del Mossad o di Anonymous che la gente si vantava
Anonymous,
di
Anonymous, voi mi insegnate, è facile tirarla in ballo. Anonymous vuol dire tutto e niente, se i colleghi avessero una memoria storica rispetto al giornalismo nell'ambito della cyber security si renderebbero conto che appunto Anonymous non è un club al quale si accede tramite sottoscrizione di una tessera. Certo emerge secondo me un altro problema, che dalle carte i sistemi mancano il controllo, mancano di valutazione. IRP Media oggi pubblichiamo un'inchiesta proprio su questo, perché abbiamo trovato, grazie alla segnalazione di una fonte anonima, un database contenente fascicoli di indagini aperto su internet, il cui indirizzo IP era esposto su Shodan, lo dico per chi non lo conosce, un motore di ricerca sostanzialmente delle tecnologie connesse alla rete tramite indirizzo IP. Siamo stati noi ad avvisare appunto lo scrivevamo oggi, il Consiglio di Disciplina e l'Ordine degli Avvocati di Roma, del fatto che avevano un server, un NAS nello specifico, se vogliamo essere tecnici, esposto in rete. Quello che collega tutte queste storie è una sostanziale trascuratezza rispetto al controllo degli accessi, al controllo dei download, al controllo di chi entra dentro i sistemi, al controllo della sicurezza dei sistemi. In Italia le pubbliche amministrazioni italiane hanno circa 13.000 indirizzi IP esposti. La brutta notizia, a valle di tutto questo che sto dicendo, è che non serve essere gli esperti informatici per compiere la gran parte delle attività di dossieraggio, perché le informazioni sono liberamente accessibili con un minimo di conoscenze, perché in Italia c'è, come al solito, una totale sciatteria rispetto alla tutela dei sistemi informatici, una zona grigia nella quale chi fa business un po' se ne approfitta.
Assolutamente, anche come per il caso Miano e i suoi primi attacchi, diciamo.
Esatto.
Beh, grazie per questa anticipazione, sicuramente approfondiremo la vostra inchiesta su IRIP Media. Io ti ringrazio intanto, ma per concludere avrei una battuta, nel senso che comunque noi che trattiamo di questo tipo di vicende spesso rimaniamo sempre basiti di fronte a un dato che poi è sempre fondamentale in quella che è il procedimento delle indagini. Cioè noi ci chiediamo sempre, ma tutti questi grandissimi hacker, com'è possibile che si parlino al telefono? Perché poi alla fine le cose che li fanno sempre sgamare sono le intercettazioni telefoniche. Bravo. E quindi sono tutti affetti dalla sindrome di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sono rincoglioniti. Qual è la ragione? Tu hai idea?
Si sentono un po' al di sopra di ogni sospetto. Credo che il fatto che tutte queste indagini stiano, tra virgolette, arrivando a conclusione, tutte più o meno in questo periodo, è anche il riflesso del fatto che effettivamente in qualche modo forse ci stiamo muovendo nella direzione di controllare i log e controllare i sistemi. Cerco di essere positivo in conclusione di questa intervista e di essere costruttivo. Spero che tutte queste indagini siano un sintomo del fatto che forse qualcosa si sta muovendo nella direzione positiva, e lo dico perché non credo che questa conclusione per qualche ragione complottistica, né perché credo che siano le sole vicende che andrebbero investigate. Io credo che di spionaggio in Italia se ne stia facendo tantissimo e che ancora non sia semplicemente noto, però forse i tecnici informatici avranno più frecce al loro arco per esigere maggiori misure di controllo, grazie al fatto che queste vicende stanno venendo fuori e diventano di cognizione pubblica.
Va bene, grazie Raffaele Angius, grazie mille per questa intervista.
Dai, spero ci risentiremo a presto e leggeremo, se la fate uscita in mattinata, cercheremo anche di dare in diretta la vostra news.
Un paio d'ore fa, quindi quando volete.
Ah, cacchio, ce la siamo persa, perfetto.
Tranquillo, è uscita alle 8:30.
Va bene, grazie allora, a presto.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buon lavoro.